Orlando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 8.40, buongiorno, bentrovati, ultime battute per la campagna referendaria del prossimo fine settimana. Si vota domenica 22 dalle 7 alle 23, poi lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15. Il quesito referendario riguarda, come abbiamo non soltanto noi ovviamente raccontato tante volte, la riforma della magistratura. Si tratta di un referendum costituzionale senza quorum. Questo oggi ne parliamo con alcuni ospiti. Partiamo subito da una voce nota ai nostri ascoltatori, che è quella del professor Carlo Sorrentino, che saluto e ringrazio. Professore, buongiorno a lei.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti coloro che ci ascoltano e ci vedono.
Carlo Sorrentino è esperto di comunicazione politica, docente UNIFI ed è ospite quest'oggi con noi insieme a Federica Alba di Raimondo, che è autrice con Duccio Facchini del libro La giustizia dei ricchi, perché la riforma distrugge l'uguaglianza tra i cittadini. Federica, buongiorno anche a lei, grazie per essere con noi questa mattina.
Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
Arrivo tra poco da lei per parlare di questo libro, estremamente interessante. Però, professor Sorrentino, per denunciare subito la tendenziosità delle mie domande, io le faccio ascoltare subito una cosa, se è d'accordo, dura 45 secondi.
Ascoltiamo.
Di tutti questi ragionamenti affrontiamo questa settimana di campagna elettorale. Avete gli argomenti da poter discutere, ma se non dovesse servire, utilizzate anche il solito sistema clientelare. Non ci credi? Beh, fammi questo favore, perché tu sei mio cugino, perché io ti ho fatto questo favore, aiutami per quest'altra questione, perché io te l'ho fatti già tanti. Utilizziamo anche questi mezzi, perché dobbiamo vincere questa battaglia. Vi ringrazio.
Questa è stata una delle perle di questa campagna elettorale, il deputato di Fratelli d'Italia che dice: mi raccomando, utilizziamo anche il vecchio sistema clientelare, tu sei mio cugino, perché va vinto questa battaglia. Professor Sorrentino, a questo punto la domanda che campagna elettorale è stata è una domanda gravida di conseguenze, mi verrebbe da dire. Lei che pensa?
Ma che c'è soltanto un dato molto positivo.
Che questa campagna elettorale è finita.
Bravissimo, esattamente, ha capito subito di che cosa stiamo parlando. Questa perla mi mancava, devo dire che non ne sentivo il bisogno, sinceramente. È stata una pessima campagna elettorale, probabilmente la peggiore che abbiamo mai vissuto, e che ci dice di una tendenza che è davvero stupefacente. Perché la peggiore? Perché non si è quasi mai, al di là di queste cose grottesche che abbiamo appena ascoltato, non si è quasi mai entrato nel merito delle argomentazioni, e come ormai sta diventando un classico però dei referendum italiani, è sempre una se a favore o contro il governo del momento. E diciamo, questa è una mortificazione dell'istituto referendario. Bisognerebbe fare un ragionamento a bocce ferme molto più serio, perché così non ha senso, e non ha senso trascinare la comunicazione politica in questa spirale davvero del grottesco, che chiaramente non può che allontanare il cittadino dalle urne, non soltanto il cittadino distratto che se ne frega, insomma, più qualunquista, ma anche forse il cittadino più informato, più consapevole, che è sconcertato, perché avrebbe voluto cercare di capire meglio le conseguenze di ciò che dovrà fare domenica e lunedì, e invece ha capito ben poco.
Volevo chiedere invece alla nostra ospite una questione importante che riguarda il contesto, diciamo così, il contesto legislativo in cui questa riforma si inserisce, l'habitat politico, diciamo così, in cui è stata prodotta. Federica di Raimondo.
Sì. Allora, sì, come diceva, anticipava lei, è importante partire da una considerazione di tipo contestuale, non per eludere il merito della riforma, ma per conoscerne profondamente le connessioni e le implicazioni, perché anche come spiega per esempio la costituzionalista Alessandra Agostino, che abbiamo intervistato all'interno del libro scritto con Duccio Facchini, La giustizia dei ricchi, edito da Altra Economia, il diritto non è una formula astratta, ma un fenomeno sociale vivo. Non si può scindere il contesto storico dalle sue declinazioni, e per venire al dunque, la riforma della giustizia così come proposta, oltre ad essere per la prima volta nella storia repubblicana una riforma proposta e depositata in Parlamento che esce esattamente così come è stata lasciata dall'organo legislativo per eccellenza, proprio per una compressione, una contrazione dei tempi che ne ha impedito la discussione democratica, il pluralismo per cui il Parlamento, di cui il Parlamento è rappresentante massimo a livello costituzionale. Questa riforma è inserita in un reticolato di combinati disposti che, come uso chiamarlo io, molto molto evidente. Si inserisce per esempio all'interno di un contesto politico in cui è avvenuta l'abrogazione del reato di abuso di ufficio, la riforma della Corte dei Conti che limita il controllo sui conti appunto pubblici, sull'utilizzo delle tasse dei contribuenti, quindi dei cittadini italiani. Per non parlare appunto poi dei decreti sicurezza, l'ultimo ancora sta seguendo l'iter parlamentare per la conversione entro i 60 giorni dalla sua entrata in vigore in Gazzetta Ufficiale il 24 di febbraio. I decreti sicurezza inaspriscono la repressione e allargano la forbice delle diseguaglianze fra i cittadini, perché incrementano, diciamo, e inaspriscono le pene di quei reati che sono soliti avvenire in contesti sociali marginalizzati, dove c'è del disagio sociale, dove chiaramente l'intervento dello Stato non dovrebbe essere repressivo o carcerario, appunto dimenticare il problema, ma al contrario avrebbe bisogno di politiche sociali, di inclusione sociale. Infatti. Insieme a questo abbiamo poi la riforma nell'orizzonte, la riforma della legge elettorale e anche il premierato. Ecco, in questo reticolato di combinati disposti è chiaro che votare questo fine settimana no significa impedire che questo progetto dell'esecutivo possa approdare a questa deriva che appunto viene chiamata spesso democratura, cioè una deriva autoritaria.
Molto interessante il vostro libro, anche perché veramente allarga il discorso su questioni sociali e politiche in maniera mirabile da questo punto di vista. Professor Sorrentino, però la campagna elettorale è di questi tempi qui, cioè non so se lei ha visto Trump parlare del deputato repubblicano e di dire che lui è un malato terminale, arriverà a giugno, è un peccato mettere a disposizione i suoi migliori medici, dice ma la notizia non era pubblica, vabbè ma la rendiamo pubblica adesso, cioè siamo a dei livelli che dire disdicevoli è poco, non potevamo avere una campagna frutto di questi tempi.
Ma sì, questo è vero e devo dire che questa deriva non parte certo con questa campagna e ahimè non si fermerà dopo questa campagna. Trump diciamo quotidianamente, costantemente alza l'asticella di quello che lei eufemisticamente ha chiamato disdicevoli. Insomma, Trump sta azzerando ogni come posso dire, ogni regola del buon senso e della buona educazione, sta facendo della brutalità la sua cifra distintiva e c'è da augurarsi però che, come pare dicano i sondaggi negli Stati Uniti, c'è da augurarsi che questa deriva disdicevole, grottesca, assurda fino a qualche tempo fa, non venga poi premiata dai cittadini. Io mi auguro sempre, io continuo come dire a pensare che esista poi una sorta di buonsenso collettivo che ci permetta di tirare un freno arrivato a un certo punto, perché peraltro, come anche questa campagna ci sta dimostrando, al di là dei campioni del mondo, appunto, della brutalità come Trump, anche persone solitamente moderate e abituati ad articolare discorsi, invece in questa campagna si sono fatti trascinare nelle battute a facile effetto.
Prima parlavamo, torniamo sulle questioni che riguardano la giustizia dei ricchi, Federica Di Raimondo, delle questioni che riguardano in qualche modo repressione e controllo. Come si inserisce questa vicenda da questo punto di vista?
Allora, si inserisce in maniera, no, diciamo, complicata, nel senso che complicato non è, però in modo sintetico. Il Parlamento è un organo che non da questa legislatura, ma diciamo da una storia partita, secondo la nostra valutazione, dalla Seconda Repubblica, è stato svuotato man mano del suo potere, del potere legislativo, cioè del compito di legiferare, di produrre la legislazione. Ad oggi il Parlamento è un organo di conversione o di convalida di provvedimenti di legge depositati appunto dall'esecutivo attraverso i disegni di legge o la decretazione d'urgenza. La decretazione d'urgenza è appunto un'altra forma di deriva, lì dove per esempio non esistono delle motivazioni per agire attraverso questo strumento che la Costituzione prevede proprio per alcune fattispecie particolari, cioè lì dove c'è effettivamente un'emergenza sociale, viene utilizzato per promuovere, o meglio per promulgare, dei provvedimenti che sono più che altro di orientamento politico, che rispondono a un certo indirizzo, a un certo progetto politico. Faccio un esempio concreto: dell'ultimo decreto sicurezza appunto si occupa della repressione dei crimini giovanili, cioè quello che è avvenuto per esempio alla Spezia con l'accoltellamento di due studenti, che ha portato purtroppo alla morte di uno dei due ragazzini. Ecco, in realtà il fenomeno dei crimini giovanili è in calo in generale, ce lo dicono i dati, ed è in calo anche quelli portati, diciamo, compiuti attraverso armi bianche come i coltelli. Allora, perché la decretazione d'urgenza si inserisce in questo contesto, utilizzando, diciamo, strumentalizzando anche mediaticamente questi avvenimenti per portare avanti appunto una repressione complessiva, una repressione, un controllo della società civile, della società? Questo si inserisce con il controllo che si vuole avere sull'ultimo dei poteri dello Stato, essendo appunto, cioè il potere giudiziario, essendo appunto il Parlamento un organo che effettivamente ha perso la sua funzione principale e non è più il principe della legiferazione. Diciamo che il potere giudiziario è l'ultimo baluardo, costituisce l'ultimo baluardo nella separazione dei poteri, di controllo dell'equanimità dell'operato di un altro potere dello Stato, dell'esecutivo. Quindi se da un lato aumentano i reati, le fattispecie di reati che, come dicevamo prima, colpiscono determinate classi sociali in particolare, perché l'abrogazione, al contrario del reato di abuso d'ufficio, è chiaro che invece va a sollevare e sospendere il giudizio su una certa classe sociale, su funzionari e su certe categorie, ecco. Al contrario, su altre fasce sociali interviene una manna repressiva molto importante. Da un lato c'è questo, dall'altro lato, per dare piena attuazione a questo indirizzo, orientamento politico repressivo e oppressivo, bisogna creare un organo che poi diventi funzionale, cioè che questi giudici, sottratti o comunque con l'indebolimento del loro autogoverno, del loro organo di autogoverno attraverso le nomine, le estrazioni, il sorteggio, diventino effettivamente dei funzionari che amministrano la giustizia seguendo gli indirizzi politici e molto più assoggettati all'orientamento della politica.
Professor Sorrentino, le faccio l'ultima domanda, perché poi abbiamo un contributo invece di Sabino Cassese, che parla per il SISAM, un regime di par condicio e strettamente vigilati in queste nostre trasmissioni. Secondo lei, data anche la difficoltà e i tecnicismi di questo referendum, sarà un referendum pro e contro il governo, con delle conseguenze sulla legge elettorale, oppure alla fine, come dire, comunque sono state fatte e dette tante cose per cui le persone cercheranno di scegliere nel merito?
No, assolutamente no, sarà come è stato del resto anche nel passato. Ricordiamo esattamente 10 anni fa il referendum che coinvolse il governo Renzi, sarà sicuramente un pro o contro il governo. anche se diversamente da quello che successe 10 anni fa col governo Renzi, io non credo che ci sarà una ricaduta diretta, sia perché la cosa che più ha tenuto a dire la Premier Meloni è stata esattamente questo, non riguarda il governo, anche se poi alla fine lei che voleva cercare di tenersi relativamente fuori è stata costretta ad entrare in questo scontro politico, ma ribadendo questo aspetto qui, ma poi soprattutto perché diversamente dal referendum costituzionale di 10 anni fa è una materia abbastanza distante dal resto della, dell'attività politica, quindi credo che le due questioni rimarranno un po' disgiunte, anche se evidentemente se dovesse vincere il no le opposizioni saranno rinvigorite da questo voto e al contrario se dovesse vincere il sì. Non so dire sinceramente questo, il risultato di questo referendum, che conseguenza avrà poi per l'iter della legge elettorale, che vedo abbastanza complicato di per sé, però credo che questo sia ancora una volta parzialmente dipendente dal risultato di lunedì.
Carlo Sorrentino, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Sentiamo brevemente adesso una parte di un intervento del giurista, il noto giurista Sabino Cassese, che si è schierato invece per il sì durante un'iniziativa organizzata appunto dal Comitato per il Sì. Ascoltiamo brevemente il suo intervento.
Quello che io dico, immaginate l'arbitro di una partita che appartiene a una delle due squadre in campo, oppure immaginate un professore che deve dare i voti, ma il cui posto di professore dipende dal voto dei suoi studenti, nel senso che questi debbono eleggerlo. Ora, quell'arbitro non sarà terzo e imparziale e la partita potrebbe essere truccata e quel professore potrebbe dare i voti migliori a quelli che l'hanno votato. Ed è per questo che l'arbitro non può appartenere a una delle due squadre ed è per questo che chi giudica e promuove non può essere eletto da coloro che debbono essere giudicati e promossi. Per spiegare tre cose, che occorre separare le carriere per evitare che il giudice appartenga alla stessa carriera del rappresentante dell'accusa, che occorre sorteggiare i membri del Consiglio Superiore della Magistratura per evitare che essi appoggino chi li ha votati e che scelgano invece sulla base del merito, e infine che occorre affidare il compito di disporre sanzioni disciplinari a un vero giudice e non a quelli eletti da persone da giudicare. E tutto questo per un motivo molto semplice, sentite. Primo, è che il processo è tripolare, l'ha detto prima il presidente La Russa, c'è un'accusa, una difesa e un giudizio, e questi debbono essere separati. Se non è così, il giudice non è pienamente terzo, e noi abbiamo una norma della Costituzione che dice che il giudice deve essere terzo e imparziale. Il secondo motivo è che i componenti del Consiglio Superiore vanno sorteggiati per non farli dipendere da quelli che li votano, come dire, lo scambio appoggio e voto. E il terzo motivo è che la disciplina va assicurata da una corte disciplinare composta sull'esempio della Corte Costituzionale. In effetti il referendum ci propone una composizione della Corte Disciplinare che è molto simile a quella della Corte Costituzionale. L'argomento che non è stato mai discusso in tutto questo periodo di tempo è che questi cambiamenti non fanno fare un passo indietro, bensì un passo avanti all'indipendenza dei giudici e dei pubblici ministeri, perché ne specializzano la funzione e ne riconoscono appieno il ruolo.
Queste sono le convinzioni, personali convincimenti del giurista Sabino Cassese. Federica Di Raimondo, chiudiamo ricollegandoci anche al titolo del vostro libro. Parliamo brevemente, perché siamo veramente in chiusura, del ruolo importantissimo che la giustizia potrebbe giocare nel cercare di assottigliare questo divario, queste inuguaglianze, questo gap che c'è tra classi sempre più profondo.
Ok, io faccio un appunto veramente brevissimo perché capisco i tempi della trasmissione. In risposta a Cassese, in Italia il pubblico ministero non è un terzo giocatore, la terzietà del giudice non prevede, non siamo in un ordinamento costituzionale come negli Stati Uniti d'America. Nella nostra carta costituzionale il PM non è la controparte del giudice, ma è un attore che insieme al giudice deve convenire all'accertamento della verità all'interno di un processo e di un dibattimento. Ecco perché, a differenza degli Stati Uniti d'America, il pubblico ministero non può occultare documenti o prove che vadano a difesa dell'imputato, deve presentare tutti i fascicoli e tutti i documenti in suo possesso. Negli Stati Uniti può nasconderli, occultarli e non presentarli, proprio perché è un giocatore all'interno della partita. Quindi in molti casi il pubblico ministero, dopo la valutazione del GIP, del GUP, quindi tantissime valutazioni di giudizio, appunto, per cui si arrivi a un processo, può addirittura chiedere l'assoluzione dell'imputato perché sono pervenute ulteriori prove che ne scagionano l'imputazione. Ecco perché l'esempio classico della partita e del giocare una partita all'interno di un'aula di tribunale non gioca a favore né dell'indipendenza della magistratura né di una giustizia equa per i cittadini, al contrario. Inoltre volevo dire che la separazione delle funzioni delle carriere è già avvenuta con legge ordinaria tramite la riforma Cartabia e sono solo lo 0,4% dei magistrati che fanno richiesta, che hanno fatto richiesta storicamente per passare da una funzione all'altra. Possono farlo soltanto entro i primi 9 anni della loro carriera, per un'unica volta nella vita, cambiando di regione. Quindi tutti i presupposti che garantiscono effettivamente che non ci sia una sovrapposizione delle funzioni dei giudici sono già stati presi con legge ordinaria, qualora ce ne fosse bisogno, ma non ce n'era bisogno perché anche in quel caso i numeri dicevano che era effettivamente una percentuale infinitesimale ed iniqua.
È chiaro.
Vengo al punto, cosa servirebbe alla giustizia? Il libro La giustizia dei ricchi dice, nel dire ciò che non serve, che è ingiusto all'interno di questa riforma, ci dice in maniera implicita cosa invece servirebbe: una riforma del sistema carcerario e, in pochissime parole, investimenti, soldi e risorse per tecnologizzare la giustizia, l'apparato, la macchina giudiziaria e sicuramente competenze, aggiornamento, è un organico che possa sostenere la mole di lavoro all'interno dei tribunali.
Ricordiamo infatti che non andremo a votare né per la durata dei processi, né per la mancanza cronica di magistrati, cancellieri amministrativi, né per l'inadeguatezza degli apparati informatici, né per gli indennizzi per ingiusta detenzione, né tantomeno sugli errori giudiziari, nulla di tutto questo. Abbiamo ben spiegato ai nostri ospiti questa mattina, Federica Alba di Raimondo, autrice con Duccio Facchini del libro La giustizia dei ricchi, perché la riforma distrugge l'uguaglianza tra i cittadini, edito da Alta Economia. Federica, grazie davvero per essere stata con noi questa mattina.
Grazie a voi, buona giornata.
Le 9:03, grazie a tutti voi per averci ascoltato. Chiara Brilli torna tra pochissimo con l'ultima parte della Newsline di questa mattina.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.